cuore, sì, ci sta, però come vi abbiamo detto anche le altre volte, il porta a porta aveva di buono questo aspetto qui, la responsabilizzazione, ma a livello di costi abbiamo sempre detto che non è vero che poteva avere dei costi minori, no? Per cui lo sceglievamo proprio per portare il cittadino a essere più consapevole e quindi più attento al discorso ambientale. Se però, secondo me anche etica vuole, in questo momento si scopre che c'è un altro sistema, anche perché effettivamente noi abbiamo portato avanti questa strada, ci siamo scontrati, come ha detto Morena, con comuni che si dileguavano e quindi la difficoltà e quindi di sostenere e mettere in piedi anche per la nostra in-house un sistema di questo tipo, quindi poi sono costi che si riversano su tutti. Per cui, secondo me anche con etica e con moralità, ci siamo interrogati su delle forme alternative. Per cui mi viene da dire, non abbiamo il nostro approccio all'argomento è il medesimo dal 2016, quello che è cambiato sono le possibilità di risolverlo. Per cui se questa soluzione è una soluzione più economica, ovviamente la stiamo vagliando, ma come vedi il fatto che ti presentiamo e ti portiamo sul tavolo delle soluzioni 1, 2, 3, vuol dire che noi nel frattempo abbiamo studiato per trovare delle soluzioni alternative e provare ad arrivarci, perché davvero vogliamo arrivarci proprio come finalità. Poi volevo dire una cosa, scusa, sui progetti, dopo magari alcune cose Stefano le racconti a te perché le hai seguite meglio te, però visto che hai tirato in ballo anche l'esperienza di Voci del Montefeltro, giustamente vorrei dire che questa amministrazione, così approfitto visto che siamo vicini alla campagna elettorale, questa amministrazione sta portando avanti dei progetti anche culturali, quindi di matrice culturale, ma che quando andranno in porto, non voglio dire se, perché stiamo lavorando e si avvereranno, ma quando andranno in porto avranno delle ricadute importanti sul territorio. Uno per tutti, adesso per esempio stiamo aiutando anche Ubaldo, quindi Voci del Montefeltro, con dei video che serviranno per promuovere lui e la sua esperienza e la sua scuola all'estero in altri posti. Stiamo appunto, abbiamo fatto un investimento importante per questi video, ma ecco, questo è quello che c'è e farlo in qualche modo lievitare a livello esponenziale sui numeri. Stiamo lavorando nel progetto delle aree interne, c'è un discorso legato a comunque alle università e a studenti che possono venire a Perticara per studiare i GeoCity, e quindi quello ci aspettiamo di avere degli studenti su Perticara. Abbiamo un'altra cosa che poi vorrei che raccontasse Stefano, che porterà degli altri studenti di un'altra tipologia, sempre queste collaborazioni con l'università, a Nuova Feltria. Quindi abbiamo queste cose. Io sono stata la settimana scorsa in Sicilia, grazie insomma a delle sinergie che si sono create sul territorio, ma perché vorrei portare a Nuova Feltria, in Valmarecchia meglio, però con sede Nuova Feltria, dei progetti di rigenerazione urbana che partono da cose semplici legate ai bambini ma che poi diventano altro, e quindi secondo me questa amministrazione questa sensibilità ce l'ha. Poi Stefano, se vuoi raccontare queste altre cose.
No.
Intanto grazie a Elena che comunque ha già anticipato quello che anch'io avrei voluto comunque ribadire. Allora, il discorso di questo mio assessorato invece, cioè, l'ambiente è una cosa alla quale io tengo molto, tanto che anche alcuni progetti, magari piccole cose, però che secondo me servivano e impattano sul paese, ad esempio il dog toilet, l'installazione del dog toilet, gli home exhaust, eccetera, quindi è una cosa alla quale io comunque tengo. In merito al discorso porta a porta, era un progetto che anch'io, pur non venendo da anni di politica eccetera, è una cosa che ho provato in pieno ed è una cosa sulla quale infatti si è lavorato. Se ben ricordate, infatti il progetto era stato affidato a Contarina era l'azienda che ci doveva appunto preparare tutto questo progetto. Quindi purtroppo nel momento della progettazione del piano industriale finanziario, poi fino a quella fase siamo arrivati, poi ovviamente considerati i costi, considerato poi come diceva l'assessore Vannoni, i comuni si sono dileguati, è chiaro che abbiamo dovuto cominciare a fare due conti e valutare altre alternative. Quindi è ovvio che poi l'assessore Toni si confronta ovviamente con la sua giunta e con l'assessore al bilancio per quanto riguarda i costi, però poi è ovvio che l'assessore Toni dirà quello che ritiene opportuno fare, poi è ovvio che deve essere avallato da tutti, però io la mia idea ce l'ho e ovviamente però occorre valutare i costi, quindi sicuramente una maggior resa sicuramente, ed è una cosa, ripeto, che mi hanno assicurato entro fine anno, che anzi poi ovviamente questo tramo il mandato finirà, è chiaro che anche per me sinceramente era una cosa la quale mi faceva piacere portare a termine, quindi sicuramente l'impegno c'è e ci sarà e mi auguro che entro fine anno insomma riusciremo ad avere in mano questi progetti.
Passo sulla
sì,
no, volevo solamente dire che io non è che ho sposato il porta a porta spinto, io lo vedo come la medicina per tutti i mali, assolutamente, cioè quindi un'amministrazione deve calibrare in base al proprio alle proprie esigenze che tengono conto di tante cose su quale deve essere lo strumento ottimale per fare la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati sul proprio territorio, su questo non lo metto in dubbio. L'assessore Vannoni diceva la nostra sensibilità rispetto al 2016 non è cambiata, mi fa piacere, però credo di non sbagliarmi nel dire che forse all'esterno i nostri cittadini non hanno capito qual è la sensibilità sul tema dei rifiuti di questa amministrazione. Io poi prendo atto che la vostra sensibilità non è cambiata. Cercate di prendere atto voi del fatto che fuori da questa sede i cittadini non hanno ben capito qual è la politica che l'amministrazione vuole utilizzare su questo tema.
Sicuramente ci può stare, prendo atto anche di questa cosa, e in merito a quello volevo dire che ad esempio per quanto riguarda l'educazione nelle scuole l'anno scorso era stato fatto, quest'anno per ovvi motivi purtroppo l'intenzione c'era ma non è possibile farlo. E l'educazione sinceramente anche in questo senso nei confronti della cittadinanza si è fatto e credo si stia facendo tuttora, perché è una cosa sulla quale martello continuamente, anche di provvedere alle verifiche di controllare i cittadini, purtroppo però è anche una questione secondo me di inciviltà.
Volevo precisare un po' di cose simili che poi mettiamo in votazione la proposta.
Sì. Sulla integrazione effettivamente Gabriele ci sono una serie di progettualità sulle quali poi avremo modo di discutere e di porre ovviamente alla vostra attenzione, perché è giusto insomma che vi siate messi al corrente per quanto riguarda anche la raccolta dei rifiuti, giustamente, ora un attimino di fare il punto della situazione, di capire effettivamente la strada da prendere. E con la Montefeltro Servizi, per quanto riguarda il discorso delle scuole, dell'educazione, stiamo lavorando, adesso distribuiremo nelle scuole le borracce, no? Come hanno fatto anche altri, e quella sarà anche l'occasione proprio per fare educazione, diciamo, da questo punto di vista nelle scuole, perché quello è fondamentale. Per quanto riguarda le progettualità su questo territorio, io credo che ad esempio aver lavorato in forte sinergia con Berloni, quindi con la Indelb, per riuscire a portare lo stabilimento dell'Indel B a Monfeltria sia stato un bel risultato. Ci sono già una quindicina di operai che stanno lavorando, io ho avuto modo di parlare con Bora della Indel B e mi ha assicurato che partirà una linea Scania e poi c'è una nuova connessa dell'uso, per cui entro l'anno lo stabilimento di Secchiano verrà inaugurato. Faccio riferimento a quello che diceva l'Elena per quanto riguarda la ricerca. Abbiamo una progettualità importante per un presidio di ricerca qui a Monfetria in collaborazione con l'Università di Catania, di Pisa e di Ferrara, per il progetto, anche in collaborazione con la Val Pharma Fondazione, per i funghi medicinali, no? Funghi medicinali per sia scopo medico che a scopo veterinario. E questa progettualità ci porterebbe in pratica a ristrutturare e riqualificare con un intervento importante il nostro palazzo Anagrafe, per farlo diventare proprio un presidio di ricerca. Poi abbiamo il progetto bike. Il progetto bike non lo abbiamo abbandonato, quello delle bike e delle e-bike ci stiamo lavorando, e si andrà a integrare con il progetto come si chiama, Elena, Explorer Valmarecchia, Explorer Valmarecchia, che avrete visto anche in questi giorni il sito, che parte da Sant'Arcangelo, promuove i percorsi, partono da Sant'Arcangelo e ritornano a Sant'Arcangelo, mentre noi stiamo lavorando sul nostro territorio con alcuni ragazzi qui del territorio per un progetto nostro che veda la realizzazione di alcuni percorsi caratteristici per ogni comune, in modo tale da favorire in pratica un turismo di tipo sportivo con persone che vengono sul nostro territorio, sull'Alta Valmarecchia, e restano in Alta Valmarecchia perché i percorsi ne abbiamo tanti e molto belli. Quindi c'era stata quella presentazione in teatro anche con Cassani eccetera, e la stiamo comunque portando avanti. Per quanto riguarda il discorso delle aree interne, come ha detto l'Elena, con il geoparco si dovrebbe realizzare su a Miniera Perticara proprio una scuola, per cui ci dovrebbero essere studenti che vengono proprio a studiare i geositi sul nostro territorio. Poi comunque il progetto delle aree interne è un progetto di riqualificazione molto importante per tutto questo territorio, parlando di e-bike, comunque di percorsi, di piste ciclopedonali. C'è anche il discorso dei cammini religiosi, e quindi adesso fine mese avremo un incontro anche con l'assessore regionale per parlare di queste argomentazioni. Quindi insomma di progettualità che abbiano la funzione di portare gente sul nostro territorio, di riqualificare il nostro territorio e di rendere visibile il nostro territorio, perché anche quello che diceva l'Elena sul discorso dei video, devono da un lato non far calare l'attenzione sul discorso di Voce del Montefeltro e la internalizzazione che ha Voce del Montefeltro. Contestualmente in questi video ci sarà la valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio e dei luoghi tipici del nostro territorio, quindi è una promozione del nostro territorio utilizzando Voci del Montefeltro. Io sono anche contento del fatto di essere riuscito a mantenere sul nostro territorio la Fondazione Valmarecchia. La Fondazione Valmarecchia era nell'Istituto Tonino Guerra, è comunque una fondazione che fa formazione a livello del territorio, che recupera anche diversi ragazzi che interrompono il percorso degli studi eccetera, che come sapete per i motivi del Covid è dovuta uscire dall'Istituto Tonino Guerra per far spazio, rendere spazi disponibili allo stesso istituto, e ci siamo resi quindi disponibili ad aiutarli in accordo sempre con Voce del Montefeltro per accoglierli a Palazzo Lombardini. Io credo che anche questa sia stata un'operazione, perché l'alternativa era quella che la Fondazione andasse in altri comuni, penso a Sant'Arcangelo di Romagna. Per cui ecco, adesso queste sono alcune cose che ho detto così a spot, poi sì, assolutamente, perché la cosa imprescindibile, la cosa imprescindibile, stiamo lavorando adesso a questa sorta di convenzione, però la cosa imprescindibile è che Ubaldo Fabbri, quindi invece il Montefeltro, hanno gestito in prima persona questa forma di collaborazione che si è realizzata, si sta realizzando con la Fondazione anche su altre progettualità, quindi voglio dire non sono in competizione, ma anzi, e durante il periodo estivo le aule, le due aule diciamo occupate dalla Fondazione torneranno diciamo nella piena disponibilità di Vossio Montefeltro. Ecco, loro hanno appunto anche preso l'ex caffè teatro dove hanno posizionato la cucina, diciamo il laboratorio, la cucina, e io spero che possano anche riaprire un pochino quel bar, insomma quel luogo, quel punto di incontro che quando c'erano gli americani durante l'estate, insomma, era anche vissuto, anche chi va a teatro durante potrebbe essere utile, per cui penso che anche questa operazione insomma sia stata utile al nostro territorio. Poi comunque sarà veramente, mi prendo io l'impegno di aggiornarvi più puntualmente sulle progettualità che stiamo portando avanti.
Se non ci sono ulteriori osservazioni, procediamo alla votazione delle proposte. Leggo l'oggetto, proposta numero 32, punto 4, regolamento TARI, approvazione e modifiche. Voti favorevoli, siamo quindi 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. L'immediata esaudibilità, voti favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Proposta numero 33, al punto 5, approvazione tariffa relativa al tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2020, voti favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Immediata esaudibilità della proposta, favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Proposta numero 34 al punto 6, emergenza Covid, riduzione utenze non domestiche e domestiche, abitazione a disposizione ad uso stagionale, costituzione fondo TARI per contributi utenze domestiche disagiate, approvazione, bando. Voti favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Immediata esecutività, favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Il Consiglio approva. Punto 7, proposta numero 23, con un accordo tra maggioranza e minoranza, e verrà discussa assieme alla proposta numero 22 al punto 8, che l'assessore Rinaldi mostrerà. Leggo l'oggetto della proposta. Il numero 23 prevede l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica IMU. La numero 22 conseguenziale prevede l'approvazione di quote IMU anno 2020. L'assessore mostrerà le proposte e poi lascio lo spazio per gli interventi.
Rinaldi, con la legge di bilancio 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale ed è stata istituita la nuova IMU con decorrenza 1 gennaio 2020. La nuova IMU incorpora anche la TASI, che per questo comune era comunque residuale. Abbiamo dovuto quindi procedere a redigere un nuovo regolamento che prendesse atto delle variazioni introdotte dalla legge di bilancio di cui sopra. I presupposti impositivi della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili. Particolari degni di nota sono la previsione che il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati alla categoria D, calcolato all'aliquota standard nella misura dello 0,76% e da riversare allo Stato, il Comune può aumentare l'aliquota prevedendo un'entrata a proprio favore. Inoltre, le pertinenze delle abitazioni principali censite con categoria catastale C2, C6, C7 che sono esentate dall'imposta possono essere due anche della medesima categoria. Rispetto ai regolamenti standard, il limite minimo per il rimborso che normalmente è previsto in 10 euro, nel nostro viene ridotto a 2 euro ed allineato al regolamento generale delle entrate. Per il resto vengono sostanzialmente confermate le normative vigenti. Il revisore ha espresso parere favorevole in data 8 settembre 2020. Proposta numero 23. Oltre al regolamento della nuova IMU, così istituita con la legge di bilancio 2020, andiamo ad approvare le nuove aliquote così specificate. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze aliquote pari al 6 per 1000. Queste sono le abitazioni di lusso che nel nostro comune non ci sono. Fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari allo 0,5 per 1000. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga a tale destinazione non sia in ogni caso locati, aliquota pari al 2 per 1000. Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria di 10, aliquota del 10,6 per 1000. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aliquota pari al 10,6 per 1000. Fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, genitori, figli, nonché al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica e per un massimo di 2 pertinenze e per l'unità immobiliare di proprietà di enti senza scopo di lucro, aliquota del 9,5 per 1000. Sì. La certificazione per... sì. No, autocertificazione. Basta l'autocertificazione. Aree fabbricabili, aliquota del 10,6 per 1000. Le aliquote di cui sopra, a parte quelle relative alle abitazioni principali che vengono abitazioni principali di lusso, che vengono ridotte al 6 per 1000, nel nostro comune, come dicevo prima, non ci sono fabbricati della specie, sono le medesime che erano già in vigore nel nostro comune, quindi non ci saranno aumenti di sorta. Il revisore ha espresso parere favorevole in data 8 settembre 2020.
Osservazioni? Consigliere Berardi.
Berardi, quindi le aliquote sono quelle dello scorso anno.
Sì, di fatto si potevano aumentare in alcune voci, ma abbiamo deciso di non, visto anche il momento, proprio per riallacciarci ai ragionamenti fatti in precedenza.
Ok, quindi il regolamento, per le modifiche che ha, prende le mosse da quelle che sono le disposizioni della legge di bilancio. E quindi la TASI è sparita, in termini di gettito, diceva l'assessore per Nuova Feltre, ha sempre detto ben poco, e comunque adesso non c'è più. Vabbè, l'altra questione è quella legata alle abitazioni dei residenti all'estero, che fino al 2019 erano abitazioni in esenzione IMU, dal 2020 i residenti all'estero pagano l'IMU sull'unica casa pur essendo iscritti all'AIRE. Anche questa rientra nella legge di bilancio. Le cose che volevo così evidenziare, se si potevano in qualche modo anche modificare, all'articolo 21 la dichiarazione IMU. È vero che la dichiarazione IMU è una di quelle dichiarazioni che viene fatta raramente, però è vero anche che fare una dichiarazione entro il 30 giugno non è semplice rispettare quella tempistica. Perché di fatto, considerato che le dichiarazioni dei redditi ormai si sono spinte fino a novembre dell'anno successivo, quando il contribuente porta all'associazione o allo studio la documentazione, giugno è passato da un pezzo.
adesso al di là della verifica se è un termine previsto dalla legge superiore, quindi non è modificabile per noi, però comunque è il 30 giugno dell'anno successivo a quando è intervenuta la variazione, quindi teoricamente tu dovresti farlo in sede di variazione la denuncia.
Quando fai la variazione,
tu
contribuente fai la variazione, ti faccio presentare un atto dal notaio, che non è uno di quei casi soggetto a dichiarazione IMU, però l'atto dal notaio quando lo porti allo studio, quando fai la dichiarazione dei redditi di quell'anno, quindi relativa all'anno dopo, e il 30 giugno è passato da un pezzo quando ti portano i documenti, specialmente quest'anno, ma ormai sempre più le dichiarazioni si spostano a novembre dell'anno successivo, quindi se fosse possibile spostare quel termine, oppure che diventi un termine che non va sanzionato, quindi in quel senso...
Ci impegniamo a fare la verifica
e poi,
se è possibile, lo modifichiamo tranquillamente.
L'altra cosa che chiedevo, siccome...
possiamo sostituirlo con un 30 novembre, con a ridosso di fine
30 novembre va benissimo, insomma, quindi dell'anno successivo.
Teoricamente il 30 novembre dovrebbe essere la data proprio ultima, che se uno non l'ha fatto in quella data.
Ci sta. Incide tra l'altro con il termine ultimo della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. E l'altra cosa, siccome eravamo stati bravi a prevedere il ravvedimento per l'IMU, nel regolamento c'è, perché non l'ho letto, non ci può stare o
vige sempre il regolamento generale delle entrate?
L'altro regolamento.
Noi applichiamo il ravvedimento per uso lungo previsto dal regolamento generale delle entrate. Quindi di fatto fa fede quello.
Okay. Quindi se in questo regolamento, perché uno che lo legge, che non partecipa alle sedute del Consiglio, fa fatica a sapere, se in questo regolamento ci fosse scritto, dove c'è il capitolo legato ai versamenti, un rinvio a quel regolamento, è vero che uno quando legge rinvii dice che miseria, però se non altro ti manda a quel regolamento delle entrate dove capisci in maniera netta che è possibile il ravvedimento lungo, che il Comune di Nuova Feltre ha previsto il regolamento lungo, che è un'eccezione rispetto alla regola. Tranquillo. Comunque io non richiedo una risposta adesso, solo un'indicazione se è possibile risolverla, perché chi legge il regolamento... Anzi, sarebbe bene che questi regolamenti venissero inviati tramite mail alle associazioni, agli studi. Io ho finito.
Facciamo una verifica, perché effettivamente ho l'impressione che fra i vari interventi che sono stati fatti nei vari decreti emergenziali dovrebbe essere prevista proprio anche la possibilità di introdurlo di legge proprio nell'IMU. E se fosse così lo recepiamo nel regolamento in maniera che diventa più chiara ed esplicitata.
Adesso che lo dici mi sembra averlo letto tempo
perché
fa,
adesso facciamo la verifica.
Ad esempio in sette nostri comuni lo fai a Nuova Feltre e non a Talan. Ah, lungimiranti, bravo, è vero. Te l'avevo detto in banca.
Sono altri interventi, procediamo a questo punto alla votazione delle proposte. Il numero 23 prevede l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica IMU. Voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3. Immediata esecutività favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3. Consiglio approva. Punto 8, la numero 22, sempre la votazione dell'approvazione del quotidiano numero 20, voti favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Immediata esecutività, favorevoli, 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Il Consiglio approva. Procediamo a questo punto all'analisi della proposta numero 36 e alla 35, che sempre in accordo tra maggioranza e minoranza le leggeremo conseguenzialmente. Leggo già il l'oggetto della proposta. La numero 36 prevede la variazione del bilancio di previsione 2020-2022, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 167 del 2000, mentre la 35 prevede la ratifica della delegazione di giunta comunale numero 21 del 14 agosto 2020.